Scusami Antonio da Salerno, ma cos'è contro il nostro Luca Esposito? Questa va aperta un'indagine, un'interrogazione parlamentare, Antonio. Confidati con noi, facci sapere cosa ha fatto di male Luca Esposito. Faremo poi il grande confronto Antonio da Salerno contro Luca Esposito da Salerno. 331-8200-213, i vostri messaggi. Ragazzi, Locatelli è un buon calciatore, ma la sua valutazione è esagerata. Meglio a prezzi inferiori puntare su calciatori di grande affidabilità tipo Soriano del Bologna. Antonio da Massafra. Certo che Soriano ha il suo meglio alle spalle, caro Antonio da Massafra, che salutiamo, tutta Massafra. Rispetto a Locatelli, Cinzia, insomma, è un po' esploso in questo europeo, e tra l'altro di quella fantomatica e mitologica serie televisiva Sogno Azzurro mi piace il momento in cui lui si confida con Jorginho dicendogli: cioè, pensa un po', io questo europeo manco lo dovevo fare. Ed è stato molto, è stato bello, perché poi è vero, cioè, se l'europeo fosse stato Euro 2020 vero, cioè lui si sarebbe fatto l'europeo Under 21, e questa è una cosa simpatica, Cinzia.
Sì, no, come dici e come detto, questa serie ti ha dato la possibilità di vedere e sapere, conoscere dei retroscena che altrimenti non avremmo mai potuto sapere, come questa, insomma, confessione che c'è stata. È vero, però le cose sono andate così. Ma sai, a volte anche il destino aiuta, fa il suo, ci mette lo zampino. Ben venga che sia così.
Certo, pensate a Pessina, che praticamente è stato protagonista di un europeo che non doveva giocare fino all'ultimo, ma ci sta, ma è pieno di queste robe qui. Ero sicuro che uno di questi sarebbe stato decisivo, alla fine Pessina è stato decisivo. Sulla valutazione di Locatelli, ragazzi, per me dite quello che vi pare, ma ci può stare. Cioè, fin quando c'è una società che chiede quel soldo lì, domanda e offerta, se si incontrano va bene. Tra l'altro, da questo punto di vista abbiamo due esperti del mercato e ce lo facciamo dire da loro. Innanzitutto ti saluto uno, Lorenzo De Santis. Ciao Lore, ben trovato.
Ciao, grazie a voi per l'invito.
Senti, troppa la valutazione di Locatelli, oppure tu che comunque sei uomo mercato, domanda e offerta quando si incontrano non c'è un bene, un male, un alto, un basso, c'è semplicemente una domanda che si matcha con un'offerta?
No, è sempre difficile, no? Andare poi, lo sappiamo, il mercato è materia fluida, quindi le valutazioni spesso sono volatili, sono molto condizionate poi dagli ultimi eventi. I Locatelli ormai sono almeno un paio d'anni che è, se non il centrocampista italiano gioca più forte, uno dei più forti insieme a Barella. È chiaro che poi un centrocampista forte italiano che viene anche da un europeo molto positivo, in più al Sassuolo, che è una bottega cara e molto brava nel crescere talenti, certo. Allora la valutazione ci sta.
Abbiamo anche Sabatino Durante. Sabatino, ben trovato, ci senti?
Sentire vi sento, non so se voi vi sentite.
No, io ti sento, sì. Non forte, ma forte, sì. E chiaro. Sabatino, buongiorno, come stai, tutto bene?
Qui è buonasera, eh?
Sì, posto. Perché tu sei in Giappone, mi hanno detto, giusto?
Sì, sì, qui sono le 9:11 minuti.
Ma per motivi olimpici o per altro, Sabatino? Per motivi olimpici o per altre faccende?
Un po' di tutto, dai.
Ah, vabbè, ci sta. Comunque sia, siete dei grandi professionisti affermati con tante situazioni in ballo. Su questa cosa di domanda offerta, molti ci hanno scritto valutazione troppo alta per Locatelli, e poi entreremo anche in un mercato che delle valutazioni è sempre un po' ondivago, come quello sudamericano. Pure te, Sabatino, sei dell'idea che alla fine domanda offerta, se si uniscono bene, oppure è davvero troppa in questo momento la valutazione che ne fa il Sassuolo di Locatelli?
In un libero mercato uno chiede, se l'altro dà è tutto ok. Cioè, non è che c'è da discutere, no? Chi discute diversamente deve andare dallo psichiatra, così risolviamo il problema. Cioè, in Italia si comincia a parlare un po' troppo, bisogna essere un po' più decisi, cioè, no? È ora di farla finita, di fare tante chiacchiere. Ci deve essere qualcuno che decide anche per chi ha poca testa. Cioè, di che cosa stiamo a discutere? Cioè, io voglio una cosa, certo. Offro tanto, dall'altra parte sta bene, ciccia, punto, ma di che stiamo a discutere? Capisco.
Ah no, io sono d'accordissimo con te.
Ma di che discutiamo? Cioè, dell'acqua calda? Cioè, se un cantante vuole andare ad Ariccia, va bene, facciamo un esempio molto simpatico, e chiede 2.000 euro, va bene, ok? E Ariccia gli dice: ma no, hai chiesto poco, te ne do 2002, punto e basta, la stessa cosa. Di che stiamo discutendo? È sempre domande e offerte. viviamo in un libero mercato, altrimenti andiamo nella vecchia Russia in cui tutto era deciso dall'alto, insomma, no, è il mercato che decide.
Certamente. Poi
dall'altro viene da ridere quando il giocatore costa troppo, il giocatore costa meno, nessuno va nelle società con la pistola in testa. E poi a me viene da ridere quando il super procuratore, il super qui, il super là, ragazzi, decidono le società, e l'avete visto Comisso, che non mi sembra uno navigato col calcio, che ha detto no a un certo punto a Mendes, no?
Cioè, che idea ti sei fatto di quella situazione lì, Sabatino, visto che ti vedo molto, molto, cioè, che idea ti sei fatto di quella situazione lì, di Comisso, che è stata anche un po' applaudita da tutti quanti?
Ma se tu continui con un direttore sportivo a un certo gruppo, Mendes non c'entra niente. Va bene, cioè, sappiamo perfettamente, no? Ma è sempre è un discorso molto semplice, no? Cioè, ognuno ha le proprie idee del calcio o dell'alimentazione o degli alberghi, eccetera, e lavora con le persone di cui si fida. Cioè, non è che scopriamo l'acqua calda, la Fiorentina si fida di alcuni uomini di mercato, l'Inter si fida di alcuni uomini di mercato, Milan, eccetera, ogni squadra ha dei punti di riferimento. Allora, se tu a Firenze lavori normalmente con determinate persone, è difficile poi metterci in mezzo un'altra persona. Quindi o scegli l'uno o scegli l'altra persona, ma è un discorso, lo trovo normale. Poi la signora è una giornalista per caso?
Sì, sì. Certamente, noi non le prendiamo se sono giornaliste, super professionali.
Albo dei giornalisti dal 1976, poi il mestiere l'ho imparato con, certo, al TG1, non così. E un po' anche la stampa c'ha colpa in questo, capito? Perché ci urlano nel manico, perché ce ne sono pochi di quelli che parlano in maniera chiara. Cioè, questa storia della Fiorentina, ma questa storia anche della Juventus, questa storia dell'Inter, è un fatto normale. Io trovo normale che un'azienda, che può essere, certo, un alimentari, può essere un albergo, può essere una fabbrica di maglie, di cashmere, va bene? Va bene, penso al mio amico Cucinelli, va bene, cashmere. Oppure la squadra di calcio. C'è un direttore sportivo che si fida di uomini di mercato. Inter si fida di uomini di mercato. Allora, se tu hai 3 o 4 o 5 uomini di mercato, e sappiamo tutti, sanno anche i giornalisti, no? Che c'entra Mendes in quel gruppo lì? Mendes ha altre praterie che coltiva, quindi questo è il discorso molto semplice. Cioè, se tu confermi Daniele Pradè e Barone, che vanno d'amore d'accordo in questo periodo, ci sono degli operatori di mercato che a Firenze hanno lavorato, e se Comisso ha confermato, significa che la gestione fatta da Pradè e il proprietario l'ha accettata. Poi, che non l'accetto io, non l'accetti tu, non l'accetta la signora, certo, non conta nulla. Se Comisso sta bene, sta bene.
Benissimo. Cinzia?
Sì, allora andiamo da Lorenzo. Lorenzo, vuoi dire anche tu qualcosa su questa questione o chiudiamo?
Beh, certi giri di mercato sono quasi fisiologici, no? Quindi quando poi ci sono assistiti, che siano calciatori o allenatori, è chiaro che poi ci sono delle centrali di potere, ma questo è inevitabile in qualche modo. Insomma, un allenatore è un procuratore che movimenta tanti allenatori. Pensiamo anche alla situazione di Mourinho, no? Alla Roma, è chiaro che poi influenza inevitabilmente il mercato, ma insomma, come è stato per lui, è stato in passato anche per tanti altri agenti, quindi insomma non è qualcosa di nuovo, né che tantomeno può sorprendere più di tanto.
L'hai nominato adesso, insomma, Mourinho, c'è questo nuovo acquisto, che si parla appunto per i giallorossi di Vigna, questo profilo, ci puoi dire qualcosa di più?
Allora, è un giocatore forte a mio avviso, Vigna è un giocatore classe 97 che come terzino sinistro ha la caratteristica principale di essere un giocatore di gamba, un terzino di spinta che viene comunque sia da un'esperienza anche se sudamericana già importante, perché viene fuori da Nacional, ha vinto col Palmeiras la Libertadores, ed è un giocatore che comunque anche in Nazionale ha ben figurato ed è comunque ormai in pianta stabile nella Celeste, con la quale ha fatto una buona Coppa America anche di recente. Io credo che possa essere un nome sicuramente intrigante e interessante, anche perché la Roma, dopo l'infortunio di Spinazzola, aveva assoluto bisogno di andare a mettere un giocatore importante in quella zona di campo, perché in questo momento ha solo Calafiori. C'era la possibilità probabilmente di adattare o comunque alternare, valutare Florenzi, però credo che a maggior ragione questo tipo di scelta, questo tipo di operazione allontani ancora più Florenzi dalla Roma. Quello di Florenzi comunque è un caso abbastanza strano, particolare se vogliamo, perché è passato in 2 anni da essere capitano della squadra giallorossa a essere a finire ai margini, prima con Fonseca, con i prestiti al Valencia, a Paris Saint Germain, e adesso, nonostante abbia fatto parte del gruppo vincente nazionale europeo, si appresta, credo, con ogni probabilità di nuovo a fare le valigie.
Io torno da Sabatino Durante, perché voglio chiedere anche a Sabatino un giudizio su Vigna, e poi ci scrive Arian da Milano un giudizio su questo atletico, su questo portiere dell'Atletico Mineiro, Emerson, che stanotte ha parato che ha calciato il rigore decisivo con Rosario in mano. Hai visto tutto, Sabatino?
No, non ho visto, perché insomma fuso orari diversi, direi, no? Sono arrivato, quindi probabilmente era anche in volo, quindi non ho visto nulla, insomma, va bene. No, su Vigna sono d'accordo con quello che è stato detto, è un ottimo giocatore, insomma, poi è un uruguaiano, quindi uruguaiani e argentini si adattano un po' meglio ai brasiliani, no? Lui gioca nel Palmeiras e in realtà lui è un jolly difensivo, che però quando fa l'esterno sinistro sa anche attaccare anche un bel piedino. Io credo che sia un giocatore, poi se non sbaglio, perché almeno una volta ho parlato con questo ragazzo, insomma, quando ancora era nazionale, certo, credo che abbia il passaporto italiano o lo avrà, e questo è un grande vantaggio, perché la Roma non occupa uno slot da extra unitario. È un giocatore che secondo me può fare molto, molto bene, perché fa la fase difensiva, che normalmente i giocatori che sono i brasiliani qualche difetto ce l'hanno. Lui ha fatto anche il centrale in passato, quindi se deve difendere, insomma, credo che possa farlo bene. Credo che sia un profilo scelto rapidamente, e ha fatto una buona scelta la Roma, insomma, se lo porta a casa. Credo che sia un ragazzo che nel nostro campionato può far bene.
Beh, anche perché serviva, io l'ho chiamato sostituto titolare, perché Spinazzola ne avrà per un po', quindi serve un profilo immediato, mentre invece dimmi, Sabatino.
È un ragazzo che conosco bene, perché io sono perugino, lui è di Montefalco, no? Tra l'altro, per entrare a Perugia, nell'Augusta Perugia, gli diamo il passaporto, che non lo facciamo entrare. Un ragazzo che si è espresso bene a Perugia.
Vero.
Direttore di Perugia in quel periodo era Roberto Guretti, che è stato per 20 anni un mio giocatore. No. Credo che se gli è stato dato una chance, magari Roberto mi ha chiamato e mi ha detto: ma che ne pensi? No. Il problema di Spinazzola, purtroppo, e lo dico con grande tristezza del cuore, è che quando si va a vedere il curriculum di questo ragazzo, gioca poco, è un grande giocatore con qualche problema fisico, e questo, insomma, guarda, durante una di queste partite della nazionale, adesso non voglio fare il menagramo, io dicevo ai miei amici: ma perché Mancini non gli dà un turno di riposo? Perché è una macchina che ha sbattuto molte volte, prima o poi sbatte, no? Però che ti devo dire, no? I grandi allenatori a volte se hanno un consigliere magari che c'ha i capelli bianchi e ha fatto calcio per 10 anni, un po' di più, no? Perché noi vecchi siamo un po' taciturni, eccetera, però quando tiriamo fuori le parole, insomma, qualche cosina di saggezza ce l'abbiamo ogni tanto, poi con 12 ore di distanza, no, di fuso orario, magari si ragiona anche meglio così.
Ah, sì, sicuramente, quello sì, insomma, quello sì.
Spinazzola è un grande giocatore, peccato che intanto abbia trovato la sua dimensione del ruolo prima, perché lui giocava attaccante prima, no?
Sì.
E a Empoli si è trovato con un grande allenatore come si chiama? Sarri, no?
Sì.
Perché lo faceva giocare da attaccante, eccetera. Invece partendo da dietro probabilmente lui ha più spazio, eccetera. È un grande giocatore, però come una bella Ferrari che ogni tanto insomma gli va via due dei cinque cilindri e poi magari è così e così, insomma, ecco. Quindi ha fatto bene la Roma a tutelarsi con un giocatore che secondo me in quel ruolo può fare molto bene.
Senti, Lorenzo, torno da te per parlare invece di Caio Jorge, che è uno dei giocatori tra i più ambiti del Sud America e del Brasile. Che profilo è, se secondo te può essere davvero quel prospetto di talento da poter crescere, che si può soprattutto ambientare al calcio europeo? Perché poi una cosa è il talento puro, una cosa è un talento che può anche avere un percorso di crescita nel calcio europeo, e la cosa non è immediata. Uno degli ultimi che abbiamo visto rimbalzare e poi tornare a far bene in Sud America è Gabigol, Lorenzo.
È vero, è vero. In questo non sempre, però spesso i brasiliani, almeno certi brasiliani, fanno più fatica degli argentini a abituarsi. Citavi tu giustamente Gabigol, ma pensiamo a casi anche come quello di Paquetá, che è dovuto tornare in Francia comunque per trovare, sì, per ritrovare un po' la retta via. Allo stesso Gerson, che ha avuto una parabola veramente particolare e strana, perché comunque prima la Roma, poi la Fiorentina in Italia, non è riuscito a ambientarsi e ha dovuto tornare a casa per poi riprovare il discorso con l'Europa. Quello di Caio Jorge è un profilo che mi incuriosisce tanto. A me il giocatore piace molto, ha fatto già molto bene anche con le rappresentative under di categoria del Brasile, ed è un giocatore che oggi rappresenta oltretutto una grande opportunità di mercato, perché il suo contratto scadrà alla fine di dicembre di quest'anno, quindi siamo veramente alle porte. Quindi la cifra che chiedeva inizialmente il Santos, quindi più o meno di 10 milioni, adesso è molto più bassa, quindi non mi sorprenderebbe se poi riuscisse a metterci le mani il Milan, che comunque ha fatto del mercato delle opportunità, questa è la stagione scorsa, la propria bandiera, e lo ha fatto spesso e volentieri bene. Io credo oltretutto che questo, per caratteristiche, può essere un attaccante che più di altri io gli vedo addosso anche un profilo europeo, perché comunque è un giocatore che la palla se la viene a cercare, un giocatore comunque che unisce alla tecnica anche un buon senso pratico. Quindi ecco, con tutto appunto la difficoltà di fare delle previsioni di ambientamento, credo che questo possa essere un giocatore che possa far comodo a tante società europee.
Pensiamo.
Ecco, allora facciamo una domanda a Sabatino, perché arriva un messaggio da lui. Lui poco fa aveva nominato Ariccia, ci scrivono da Genzano.
E non è lontanissimo,
è lì vicino.
Grande pane a Genzano.
Sì?
Cinzia, vai.
Vado. Allora, voleva chiedere un parere su Farias del Conon. Mi ha colpito molto, lo ritengo un possibile crack.
Non lo so, se crack per me era Maradona. Tutti gli altri devono mangiare molti panini di Ariccia. Io, guarda, voglio entrare invece nel discorso fatto su Gerson, su Gabigol, sì, e su Caio Jorge, no? Giocatori insomma che conosco da quando ciucciavano il biberon, va bene, che conosco bene. Allora, sui primi due, su Gerson e su Gabigol, non ci abbiamo capito una massa poi di anni, perché i due giocatori hanno giocato tutti e due in ruoli differenti, va bene? Perché appena arrivato, no, io non ho gradito, l'ho detto poi ai dirigenti dell'Inter, questa presentazione in grande stile, no? Sopra la terrazza di Pirelli, presentato come il nuovo Ronaldo, non azzecca niente con il nuovo Ronaldo. Gabigol è una seconda punta, no? Centravanti al limite, può fare di movimento con un buon piede il sinistro. L'hanno fatto giocare all'Inter esterno destro, no? E non ci azzecca nulla, quindi non l'abbiamo capito il ragazzo. E poi anche dal punto di vista, diciamo, dell'aiuto ad ambientarsi, no? È la stessa cosa succede con Gerson. Gerson è un Liverani con un po' più fisico e con un po' più di interdizione, con lo stesso piede. L'hanno fatto giocare a destra, a sinistra, non ci abbiamo capito nulla. Per quanto riguarda Caio Jorge, invece, insomma, io non sono molto ottimista, lo dico prima di tutto perché è un extracomunitario, quindi va a intaccare la casella, uno slot da extracomunitario. Un ragazzo che secondo me, prima di giocare in una squadra come il Milan, deve fare un anno a imparare come si può entrare nella squadra come il Milan, perché Pato ci ha messo quattro mesi prima di entrare dentro, Caio Jorge così. Poi una cosa stranissima, no? È come la Surre Maria, tutti lo vogliono e nessuno lo piglia, perché allora spesso e volentieri noi giornalisti, mi ci accomuno anch'io adesso, prendiamo le veline che vengono dai grandi uffici stampa, dei grandi procuratori, perché qui dietro a Caio Giorgio c'è Giuliano Bertolucci, va bene, mio amico, che è un grande professionista. Allora, l'anno scorso lo voleva l'Inter. Allora, io chiamo Piero Ausilio, perché ci sentiamo sui brasiliani, insomma, ci sentiamo sempre, cioè, dico, ma com'è? Non mi ha mai chiamato. Ci sono, non si è interessati. La stampa italiana, l'Inter su Caio Giorgio, non era interessato l'Inter. Poi l'Atletico Madrid, chiamo Andrea Berta, ti va, Andrea, parliamo sempre. Ci sa, ma non mi interessa il giocatore, va bene? Quest'anno il Napoli, il Milan, la cosa. Non capisco come mai ci si debba interessare così tanto di un giocatore che deve mangiare un sacco di pagnotte ancora. Cioè, Gabigol è arrivato con 80-90 gol su 156 partite, Gerson è arrivato, insomma, con un palmarès, aveva fatto benissimo al mondiale, eccetera. Questo ragazzo è un centravanti, ok? Che ha qualità tecnica, eccetera, però non ha un curriculum importante. Cioè, è impensabile che possa andare al Milan, no? E sperare in una possibilità, eccetera. Questo è un ragazzo che dovrebbe andare in una squadra di secondo livello. Magari se cominciasse in Spagna, se cominciasse in Portogallo, no? Che è più lui. E poi magari fra due anni ne riparliamo con una squadra come il Milan. Cioè, non ci sono i presupposti. Secondo me, più che essere cercato, è che lo offrono. Va bene, perché
certo.
Il Napoli, la Juventus, e chi è? Maradona? Cioè, secondo me c'è un grande strillone che strilla, perché è due anni che io ricevo telefonate da giornalisti che si occupano della Juventus, e poi insomma mi hanno chiamato almeno di 8-9 squadre italiane, 3 o 4 in Spagna, 3-4, e sono due anni che sto Caio Giorgio. Poi su questa storia che è in scadenza, è vero che è in scadenza, ma Giuliano Bertolucci deve prendere tanti soldi di altre operazioni. È il Santos, non c'ha un becco di un quattrino, perché devo prendere anch'io soldi dal Santos, no? Se non vende Caio Giorgio, che se vende?
Certo, tutta roba.
Ci sono poi questa cosa, c'è, cioè, la valutazione di Sabatino, perché comunque da quello che fanno sapere in casa Milan vorrebbero anticipare il suo arrivo addirittura.
Ma Sabatino lo ha spiegato, è tutta, insomma, sì, anche sì. Una grande macchinazione di chi ha bisogno di vendere. La cosa, Sabatino, prima di salutarti e di ringraziarti, anche vedendo questo percorso che tu ci hai fatto di questi ragazzi, è che spesso l'impressione è che l'ultima attenzione che si dà è allo sviluppo, alla crescita, all'individuazione di un ruolo adatto di questi ragazzi quando vengono in Europa.
Ma Caio Giorgio è un ragazzo, allora, intanto c'è un handicap, noi abbiamo un grande handicap di queste slot, uno slot e mezzo, sì. No? Perché uno lo puoi serare, eccetera, l'altro devi mandare via uno che a titolo definitivo un extra comunità, quindi diciamo uno, ok? E già questo è un chi si piglia un giocatore, cioè una squadra importante, il Milan occupa la casella extracomunitario per un ragazzo che forse diventerà un giocatore, io non lo so, io da direttore, guarda, conosco Massara da una vita, conosco Paolo Maldini non così bene, però insomma credo che abbia grande conoscenza del calcio, lui è molto più intelligente di me di calcio. Io Caio Giorgio non lo piglierei al Milan, io Caio Giorgio lo prenderei, che ne so io, al Parma, al Bologna, no? Ma non giocherebbe neanche al Bologna titolare dall'inizio, perché questo è un ragazzo che ha bisogno almeno di 5-6 mesi per adattarsi, ha le qualità,
certo.
Ma se gli mettiamo in testa che deve dimostrare subito, eccetera, questo va fuori di capoccia, lo bruciamo i ragazzi in maniera assoluta, deve andare in una squadra dove con calma può mostrare le sue qualità che ha, perché è vero quello che diceva Lorenzo, è un ragazzo che è fuori a cercarsi la palla, è uno che dentro l'area è bravo, cioè ha le qualità per diventare un giocatore, ma se lo buttiamo nella mischia del Milan, insomma, al Milan sono saltati tanti centravanti, no? Molto più bravi, e se sono venuti in Italia, Gabigol con un curriculum eccellente, Pedro con convocato da Tite, eccetera, eccetera, anche se poi si è fatto male e non ha giocato, eccetera. Gerson come una stella, eccetera. Questo non ha no, in maniera assoluta le qualità.
Lorenzo, Sabatino, facciamo rispondere un attimo a Lorenzo e poi ti salutiamo, Sabatino. Vai, Lorenzo.
Condivido l'analisi di Sabatino. Quello che dico io, a mio avviso, però, è che parlavamo di giocatori prima che hanno avuto costi importanti, no? Operazioni importanti, quindi sia operazione Paquetà, ma anche l'operazione quella di Gabigol, hanno avuto dei costi cartellini importanti. La bravura e spesso gli affari, quando si va in Sud America, si fanno quando si ha la possibilità di arrivare prima dell'esplosione di un giocatore o con una situazione comunque contrattuale favorevole. Allora io sono d'accordo che oggi Jorge non sia pronto per giocare col Milan, però oggi il Milan, se va a investire una cifra che possa essere 3, 4, anche 5 milioni su un giocatore del genere e gli fa fare un percorso, è comunque un ragazzo del 2002, deve ancora fare 20 anni, allora può essere una scommessa, secondo me, no?
Vai, Sabatino, contro replica.
Allora, Lorenzo, io non sono convinto, sai perché non sono convinto? Perché Giuliano Bertolucci deve prendere una caterva di gol, so anche quanti soldi deve prendere, so quanti soldi devo prendere io, capito? Il Santos non ha neanche gli occhi per piangere, va bene, per una situazione del vecchio presidente disastrosa, va bene? Allora, il problema è molto semplice, se non riescono a realizzare con un giocatore come questo, è vero che è in scadenza di contratto, allora ci sono due situazioni, prima ambientale, cioè in Brasile ci sono tanti ragazzi che vogliono giocare a calcio e poche squadre che gli danno la possibilità. Un ragazzo come lui deve ringraziare intanto il Santos e difficilmente va via a parametro zero, difficilmente, perché poi questa gente, se va all'estero e fa fortuna, quando torna gli dicono, ah sì, e mo paghi dazio, capito? Quindi difficilmente i brasiliani vanno via a parametro zero, non fanno questo sgarbo. E poi Giuliano Bertolucci, se non piglia i soldi attraverso la vendita di Caio Jorge, e dove li piglia? Io non credo che Caio Jorge venga in Italia per 4 milioni di euro. Se venisse per 4 milioni di euro, concordo, il Milan lo prende e poi magari lo dà in prestito al Monza, che ha bisogno di un centravanti, e in Serie B col Monza Caio Jorge potrebbe anche fare la differenza. Sì, ecco, una operazione del genere. Però io dubito che venga a 4 milioni di euro. Dubito. Poi se verrà per questi soldi, significa che Bertolucci questi soldi li incamera lui, non li incamera Santos, così magari una parte del debito è saldato.
Senti, Sabatino, dobbiamo purtroppo salutarti, ma ti ringraziamo per il tuo contributo, perché è stato apprezzato anche da chi ci ascolta. Buon Giappone, alla prossima, Sabatino, grazie.
Ciao.
Happy lupo, vai, ciao.
Ringraziamo Sabatino Durante, sempre super puntuale sul calcio sudamericano. Lorenzo, io prima di salutarti, visto che ti seguiamo spesso su Sport Italia, che tra l'altro trasmette anche molte partite di calcio sudamericano, che fa appassionare, e vi invito anche a vederle perché c'è tanto spettacolo, abbiamo parlato di alcuni nomi. Secondo te di chi invece non viene nominato il nome potrebbe far bene anche in un campionato come il nostro, sia magari non partendo da titolare, però cominciare un percorso di crescita e soprattutto, come diceva Sabatino, però inquadrati bene in un ruolo stabilito?
Guarda, a me piace tanto Giuliano Galoppo, che è una mezzala, un giocatore che ha grande tempo di inserimento, buona tecnica, ha fatto un ottimo campionato nel Banfield, è stato poi frenato dal Covid. È un giocatore classe 99 che ha passaporto italiano in mano, ha una clausola rescissoria intorno ai 10 milioni di dollari, ha un interesse forte da parte dell'internazionale di Porto Alegre, ma per caratteristiche, per età e anche appunto per questo plus di avere il passaporto italiano in mano, secondo me è un giocatore che si presta poi a venire in Europa e far bene. Poi citavate prima Farias, no?
Sì, che
è un giocatore che poi
del Colonna.
Esatto. È un giocatore che aveva già fatto uno dei miei discorsi, vedete dei numeri interessanti. È un giocatore che è venuto adesso da una situazione, prima giornata del nuovo campionato, vittoria con River per 2-1. Giocatore che ha numeri, chiaramente molto giovane, però ha fatto vedere qualcosa di interessante. Quindi per gli amanti del calcio sudamericano e argentino in particolare, il calendario prevede la sfida con Lanús, che è un'altra grande, un'altra squadra importante del campionato argentino. Quindi sarà atteso un banco di prova importante già al prossimo fine settimana. Quindi diciamo che poi ci sono tanti talenti, come dicevi giustamente tu, da attenzionare, e vediamo quali poi saranno i prossimi da mettere sul taccuino.
E la cosa bella è che abbiamo risposto anche a Luca da Genzano, soprattutto su, su Facundo Farias. Lorenzo, ci ritroviamo più avanti però, perché questi specchietti sul calcio sudamericano continueremo a farli. Grazie mille per la gentilezza, alla prossima e buon lavoro.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Salutiamo
ciao.
Lorenzo De Santis, ci ritroviamo tra poco, sempre mercato, però torniamo in Italia con Nico Schira. Preparate le domande 331 82 00213.